E allora vogliamo fare qualche riflessione questa mattina su uno dei più importanti argomenti che riguardano la nostra vita. Perché anche se oggi la comunicazione è diventata qualcosa di freddo, di formale, siamo nell'era dei computer, forse sembra che la comunicazione possa essere semplicemente uno scambio di dati, ma credo che la comunicazione è qualcosa di molto più profondo e che è qualcosa che fa parte, come diceva Luciano, di questa dimensione orizzontale. Dio ha comunicato con noi e questa è la cosa più bella e soprattutto ci ha comunicato il suo amore, questo è ancora più bello. Ma lo stesso tipo di comunicazione si può estendere nella dimensione orizzontale e vedremo che purtroppo oggi sono tanti gli ostacoli, tante le difficoltà, tanti blocchi, tante quelle cose che si ergono come delle barriere perché possiamo realmente comprendere questa comunicazione, viverla e non richiuderci né in circoli formali, né in circoli strani, né veramente finire per stare in una solitudine estrema. E questa purtroppo è la situazione di molte persone oggi. È possibile comunicare oggi? Questo è un interrogativo che ci facciamo questa mattina. E certamente qualcuno potrebbe rispondere, certo, se si conosce la stessa lingua si può comunicare. Ma purtroppo oggi, pur conoscendo la stessa lingua, pur conoscendo, anzi, in una maniera perfetta, tutte le inflessioni, tutti i termini, tutti i sinonimi, sembra che più perfetto è il linguaggio, più ci si possa nascondere tante volte. È come se la comunicazione è stata asservita più all'orgoglio, è stata asservita più all'egoismo, ed è successo un po' quello che abbiamo visto in Genesi, in un periodo particolare. Voi sapete, fu eretta una grande torre, una torre che si chiama Babele, e credo che questa torre in qualche modo è la stessa torre che oggi l'uomo sta vivendo in una dimensione diversa. Dopo tanti anni c'è una Babele, c'è una costruzione nata solamente dall'orgoglio umano e che sta portando a una confusione di linguaggi. Leggiamo un attimo in Genesi 11, dice proprio in questa maniera. Capitolo 1 dice: ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Il sogno di tanti studiosi, quello di avere una lingua internazionale. Allora c'era l'esperanto, si parlava di questa lingua, altri hanno tentato, ma allora c'era una comunione di linguaggi, c'era una stessa lingua. E poi andiamo più avanti, vediamo che al verso 3 questi uomini trovarono una pianura, vi si stanziarono e dissero l'uno all'altro: orsù, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco. E poi più avanti, verso 4, orsù, edifichiamoci una città ed una torre di cui la cima giunga fino al cielo e acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Qui vediamo proprio il senso della paura dell'uomo, della paura e quindi del suo orgoglio emergente per sussistere, per sopravvivere, senza capire che la sua vita, la sua sopravvivenza gli era stata assicurata dal suo creatore. E questa è proprio l'espressione del cuore umano, il quale, lungi dal capire l'amore di Dio, apprezzare quello che Dio ha fatto, capire che Dio realmente ci valorizza e ci dà un valore reale, sente questo bisogno di distinguersi, di elevarsi. È un po' in fondo lo stesso principio che aveva animato la figura del diavolo: io mi eleverò. Ecco, questo stesso principio nasce nella vita di questi uomini e dicono: edifichiamoci una torre la cui cima giunga fino al cielo, questo senso di sfidare, noi siamo Dio, e acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Guardate un poco, qualche cosa che nasce in fondo per la paura però che alla fine produce un risultato così distruttivo. Quegli uomini forse erano motivati veramente da un certo punto di vista a dire: ecco, dobbiamo cercare di fortificarci, dobbiamo cercare di resistere alle intemperie, dobbiamo cercare di essere più forti degli altri perché gli altri forse ci verranno contro, ci distruggeranno. Ma era un principio animato da un orgoglio profondo spirituale. E infatti, verso 5, l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano, e l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio, e questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare. Ma come, è strano, Dio, anzi, poteva essere contento, ci stanno costruendo una bellissima torre, stanno dimostrando veramente, si stanno impegnando, stanno facendo un'opera artistica forse. Ma Dio stava leggendo quello che stava avvenendo dentro i loro cuori, stava guardando le loro motivazioni, stava vedendo che questo nasceva da un profondo orgoglio e egoismo. Stavano cercando forse di stabilire quello che il regno dell'Anticristo cercherà di fare sulla terra, c'è un regno totalitario dove tutti saranno messi in contatto, dove tutti saranno soggiogati da questa figura, da questo governo totalitario che unirà tutti. E qua c'erano le premesse, perché c'era lo stesso linguaggio, c'era la possibilità veramente di instaurare un governo mondiale, parodia proprio di quello che è invece il regno di Dio, il regno di Dio, il regno meraviglioso di Gesù. E allora Dio, vedendo queste motivazioni, non ce l'aveva con l'opera d'arte, non l'aveva con questa costruzione, ma vedendo quello che stava animando questi uomini, scese e disse: orsù, scendiamo e confondiamo qui il loro linguaggio, sicché l'uno non capisca il parlare dell'altro. Che strano, Dio, che è un Dio di luce, di chiarezza, di amore, qui confonde il linguaggio delle persone. Confonde, mette in crisi quel loro progetto che voleva formare qualcosa di sostitutivo al governo di Dio, qualche cosa realmente di assurdo, di distruttivo. Dio confonde il linguaggio. E poi vediamo che da là l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di edificare la città. Perciò a questa città fu dato il nome di Babel, perché l'Eterno confuse qui il linguaggio di tutta la terra, e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Quindi vediamo che oggi avviene una storia del genere, cioè più le persone stanno cercando di creare una unione basata su forze umane, su una logica di egoismo, su una logica di potere, più in realtà non si capiscono, più è come se poi nell'ambito di queste strutture che sembrano fortissime, abbiamo trattato questo argomento quando abbiamo parlato della pace illusoria, chi c'era nei corsi precedenti lo ricorda, questa pace apparente di tanti gruppi che poi alla fine si rivela invece con un conflitto estremo, e quei gruppi che sembravano così uniti, a tipo esercito, o che sembravano così veramente armonici, in effetti nascondono una confusione estrema. Anche se tutti parlano lo stesso linguaggio, anche se tutti sembra c'hanno gli stessi slogan, anche se tutti forse si potessero vestire nello stesso modo, quando questa unità non deriva dall'amore, il linguaggio si confonde e alla fine ci si ritrova da soli, e ci si ritrova non solo da soli, ma in conflitto con le stesse persone con le quali sembrava di avere instaurato un rapporto di armonia, di pace. Ed è quello che sta succedendo in tutti i gruppi, in tutte le istituzioni, in tutti i sistemi nella base dei quali non c'è veramente l'amore, o perlomeno dove l'amore c'è ma non è l'energia motivante, ecco, perché non possiamo essere estremisti, non c'è o c'è, ma probabilmente l'amore c'è, ma ancora non è l'amore che comincia realmente a guidare, a motivare, a fare camminare questa realtà. E allora questo linguaggio asservito all'orgoglio, dicevo, impedisce financo a uomini della stessa lingua di capirsi. È come se la natura adamica cioè la natura di morte spirituale, avesse creato una barriera tremenda, non soltanto in senso verticale, e sappiamo che il peccato, realmente la natura di peccato ci ha separato da Dio, quindi ha interrotto questa relazione con Dio, ma questa natura adamica, egoistica, avesse determinato una grande frattura pure in senso orizzontale. E questo è molto importante, lo vediamo sempre in Genesi, nella figura del nostro progenitore, Adamo. In Genesi 21, no, anzi prima vediamo in Genesi 2, 25, dice proprio in questa maniera, c'è bisogno che lo leggiamo, ve lo riassumo io, cioè Dio crea l'uomo, dopo aver creato gli animali, lo mette a comando di questi animali, lo crea a immagine sua l'uomo, a immagine di Dio, li crea maschi e femmine, anzi maschio e femmina in quel momento, e poi dà a loro questa autorità di dominio sulla terra, dice di renderla soggetta, e vediamo questo primo nucleo di insediamento umano vivere questo rapporto con Dio, ma anche questo rapporto tra di loro. Certo, qua la scrittura non ci specifica, ma non credo che Adamo ed Eva passassero tutto il tempo a litigare, cioè come si fa oggi tra marito e moglie. Probabilmente avevano tante cose nuove da fare, cioè avevano da scoprire tutto il creato, avevano tante cose da scoprire, tante meraviglie dell'amore di Dio che gli aveva creato questo scenario meraviglioso, e non credo che passassero il tempo ad avere conflitti o a dirsi parolacce, e il loro rapporto con Dio era pure meraviglioso. Quindi vediamo che in questa relazione di amore mancava l'imbarazzo, mancava la vergogna, mancava la paura soprattutto. Qualche volta sarebbe molto bello poter approfondire il tema della paura. Mancava questo senso di imbarazzo, di inadeguatezza, di insicurezza. Loro si sentivano inseriti in un universo, chiamiamolo così, dove la base era l'amore, e questo li portava tranquillamente a godere comunione con Dio, loro padre, e tra di loro. E questa era una situazione bellissima, una situazione meravigliosa. Vediamo invece al capitolo 3, dopo quello che succede, dice il verso 7: allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano nudi. Vediamo, c'è questa rivelazione del male, questa entrare nella dimensione della natura egoistica, nella natura diabolica, porta subito l'uomo a un senso di imbarazzo, a un senso di inadeguatezza, a un senso di avere perso la natura di perfezione. C'è questo senso di perdita di quella meravigliosa perfezione, di quella meravigliosa realtà interiore che li rendeva veramente sereni, completi. Allora il primo senso di perdita genera subito paura, vergogna, imbarazzo, bisogno di coprirsi perché i loro occhi si erano aperti e avevano scoperto la loro limitazione, la loro corruttibilità, il loro peccato. E quindi in tutto questo vediamo che cominciano a nascere pure delle scuse, e infatti poi più avanti, se leggiamo, è scritto che udirono la voce dell'Eterno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio. Guardate un poco, quel linguaggio, quella comunicazione che Dio aveva nei loro confronti, che fino a quel momento era qualcosa che li faceva sentire bene, era qualcosa che li faceva sentire inseriti in questo progetto di amore, la stessa voce di Dio, perché Dio in quel momento, sapete, molti dicono, Dio era arrabbiatissimo, no, Dio continuava ad amarli, ma la stessa voce, espressione dell'amore di Dio nei loro confronti, era percepita in una maniera completamente diversa. C'era qualche cosa di diverso dentro di loro, c'era avvenuta una frattura, era avvenuta un'interruzione, non potevano capire più che cos'era l'amore. La luce di Dio, anzi, li faceva sentire in colpa. L'amore di Dio li faceva scappare al punto che si nascondevano. Il messaggio comunicato da Dio, che era ancora un messaggio di amore, non era corrisposto neanche da un ravvedimento, ma solamente dal desiderio di nascondersi dalla presenza dell'Eterno. E Dio, in fondo quando chiamava Adamo, quando gli lanciava nuovamente questo messaggio di amore, Adamo dove sei? Voleva dire molto di più di dove sei, perché Dio lo sapeva dove era Adamo, cioè, non è che c'era bisogno di chiederlo, ma era Adamo che non lo sapeva più dove si trovava, era lui che aveva perso il senso dell'amore, il senso della comunione con Dio, era lui che aveva perso veramente questo contatto, questa relazione di amore. E infatti Adamo risponde: ho ascoltato la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E poi lì, voi sapete, non possiamo analizzare perché forse tutta la meditazione su questo brano prenderebbe forse tutta un'intera sessione, tutta un'intera conferenza, ma vogliamo vedere realmente come la stessa voce che aveva dato parole di amore, la stessa voce che aveva benedetto l'uomo, la stessa voce che esprimeva questa relazione nei confronti dell'uomo, diventa qualche cosa di pauroso. L'uomo ha paura. È come se subentrata in lui una natura distruttiva, una natura diabolica, una natura di morte, di peccato, che anche se Dio manifestava amore, diceva: Adamo, dove sei? Ma cosa hai combinato? Come una madre che andava a prendere il proprio figlio, dice: ma dove ti sei cacciato? Cosa hai fatto? Io ti amo. Ma l'atteggiamento di Adamo era quello di nascondersi, era quello di fuggire, era quello di crearsi delle maschere, era quello di crearsi delle scuse. E infatti là poi inizia tutta una discussione: ma è la donna che tu mi hai dato, se tu non mi avessi dato la donna, ecco, e così via. Inizia proprio tutto quei meccanismi che manifestano questa difficoltà ad avere un rapporto di amore, tutte quelle scuse che tante volte ci creiamo noi proprio perché non sappiamo più amare, non riusciamo ad amare, allora troviamo 100.000 ragioni per dire che la persona accanto a noi non va, è per questo, è perché quello, ma in realtà il tutto nasce dal fatto di non riuscire più a scoprire, a vedere questa natura di amore che ci lega agli altri, che ci lega al nostro Creatore, al nostro Dio. E dicevo quindi, i primi uomini si creano dei vestiti, delle maschere, il primo senso proprio di coprire la loro nudità, è proprio un senso di mascheramento che l'uomo, ora in maniera molto più artificiosa, ha portato avanti, fino a crearsi maschere di ogni tipo, non solamente di vestire. Quello può fare parte di una moda, può fare parte di tante cose, ma le maschere sono molto più sottili oggi. Paura, quindi, in relazione alla sua nudità. Giustificazioni al posto della ricerca di una nuova relazione di amore. E questo è tragico. Giustificazioni, cioè scuse, anziché realmente prendere atto del marcio e cercare di riparare. Ed è quello che l'uomo del 2000 tante volte continua a fare, anziché comprendere che c'è bisogno di questa rinascita, di questo rinnovamento interno, continua a trovare delle giustificazioni al fatto che non può comunicare e quindi al suo orgoglio stesso, al suo egoismo, trova delle giustificazioni che alla fine magari si possono esprimere semplicemente: sono fatto così, non ci posso fare niente. Giustificazioni anziché comprendere il bisogno di una relazione di amore. Troveremo questo atteggiamento nell'uomo di oggi. E da allora in poi la comunicazione tra gli uomini è stata condizionata in modo più o meno evidente dagli ostacoli creati proprio da questa sua natura decaduta, da questa sua natura dove al posto dell'amore, primo frutto dello spirito, di questa natura nuova che in Cristo ci viene data, probabilmente c'era l'egoismo come primo frutto di questo cuore malvagio che in quel momento era stato partorito in qualche modo dal diavolo nella vita di Adamo. Questo cuore negativo, questo cuore egoistico ha da allora condizionato in una maniera determinante non solo la relazione con il proprio creatore, ma la relazione con i propri simili. Da allora il cuore dell'uomo è diventato insanabilmente maligno e questo purtroppo si è riflesso in tutte le manifestazioni. La più importante, la comunicazione, il linguaggio, il rapporto con gli altri. E questo ci fa vedere che la guarigione è proprio nel di dentro, cioè nella motivazione, perché se oggi noi andiamo e facciamo, non possiamo fare una analisi approfondita, ma delle motivazioni per cui si comunica, noi troveremo 100.000 motivazioni che non sono pure, non sono realmente il desiderio del bene dell'altro, ma vedremo che la comunicazione, il nostro linguaggio, essendo stato asservito a questa natura negativa, in realtà tende a raggiungere questi obiettivi negativi che ci sono nei nostri atteggiamenti, nelle nostre motivazioni. E quindi infatti menzogna, inganno, presunzione, desiderio di prevalere e così via, tante altre cose che potremmo citare, sono diventate le spinte più grandi che fanno sì che l'uomo comunichi al suo prossimo con una motivazione che non è realmente l'amore. Possiamo leggere un salmo al riguardo, Salmo 12. Molto importante poi poter avere eventualmente delle domande, perché questo è un tema molto che ci riguarda e che, se possiamo comprendere, può cambiare moltissimo le nostre relazioni con gli altri. Dice così, verso 3, è una affermazione del salmista, dice: l'Eterno recida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla alteramente. Verso 4, sottolineato, quelli che dicono: con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi, chi sarà il Signore su di noi? Con le nostre lingue prevarremo, cioè la nostra lingua, il nostro linguaggio, la nostra comunicazione ci darà vittoria. Ma qualcuno potrebbe dire: ma Dio non vuole che abbiamo vittoria? Sì, Dio vuole che abbiamo vittoria, ma questa vittoria Dio vuole che la raggiungiamo attraverso l'amore, cioè attraverso un linguaggio, una comunicazione che sia motivata dall'amore. Mentre quando non è così, è chiaro che il meccanismo di comunicazione, cioè, è asservito, invece vediamo qui, all'orgoglio, al desiderio di prevalere, al desiderio di non essere dominati, di non essere sottoposti a nessuno. E questo ci fa comprendere come abbiamo bisogno di vedere queste motivazioni per non esserne guariti e perché il nostro linguaggio, la nostra comunicazione, non sia inquinata da questi ostacoli. Lo stesso Apostolo Giacomo, che era un esperto in comunicazione, cioè, o perlomeno era un esperto nel vedere gli ostacoli che nella nostra lingua, nel nostro linguaggio ci sono, lui stesso si esprime in questa maniera, al capitolo 3, lo leggiamo un attimo. Apostolo Giacomo, verso 5 e 6, così vede appunto, mette in luce l'Apostolo Giacomo una delle motivazioni che spesso anima la lingua di tutti gli uomini, anche la nostra, perché tutti gli uomini non sono sempre gli altri, ma siamo anche noi. Così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete, un piccolo fuoco che grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo della iniquità. Un attimo, perché la lingua è il mondo dell'iniquità? Cioè, non è che deve essere così, ma in qualche modo quello che l'Apostolo Giacomo ci vuole fare vedere è che la nostra lingua, senza che noi ce ne siamo resi conto, il nostro linguaggio, il nostro modo di comunicare, è molto legato al nostro essere fisico, al nostro corpo, con tutte le tendenze carnali, con tutti i frutti della carne che voi potrete leggere in Galati, contese, gelosie, invidie, sette, tutte queste cose hanno asservito, hanno determinato tante influenze nel nostro linguaggio, per cui quando una nuova vita viene dentro di noi, in realtà c'è tutto un processo che deve avvenire in cui il nostro linguaggio, anziché essere dominato, essere influenzato da tutte queste cose, gelosie, invidie, contese, ed è bene, ma noi ce ne accorgiamo che è così. Guai a chi non se ne accorge, perché continuerà a illudersi che il suo linguaggio invece è sempre disinteressato. No, abbiamo bisogno di accorgercene, perché ognuno di noi, anche avendo fatto un'esperienza reale, profonda con Dio, si ritrova, e l'abbiamo detto in tante volte questo discorso, a dover avere un processo di guarigione interiore, di rinnovamento della mente, per cui mano a mano che la nostra mente viene rinnovata, mano a mano che siamo guariti interiormente da tante spinte, da tante motivazioni impure, il nostro linguaggio va cambiando. Ma va cambiando non solamente nel senso di forma, come a dire che uno non usa più parolacce, questo pure, questa è pure una cosa bella, ma uno potrebbe non usare parolacce, però usare un parlare sottile sempre motivato dall'egoismo, ancora più dannoso e ancora più pericoloso proprio perché apparentemente è bello esternamente, ma il linguaggio, dicevo, man mano che guariamo interiormente, viene a essere espressione di questa potenza di amore e si trasforma, comincia a superare motivazioni e comincia a non essere più quindi la lingua, il mondo dell'iniquità, ma la lingua comincia a diventare il mondo dell'amore e attraverso la nostra lingua possiamo veramente benedire, possiamo trasmettere, possiamo determinare un'atmosfera meravigliosa, spirituale, nella nostra vita e nella vita intorno a noi, ma questo lo vedremo dopo. Infatti qua sembra troppo estremista l'Apostolo Giacomo quando poi continua al verso 6 dice: posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la ruota della vita ed è infiammata dalla Genna. Guardate un poco come la definisce. E poi dice, parla che tutte le bestie di tutti i tipi possono essere domati, ma la lingua, dice, nessun uomo la può domare. Ed è vero. Questa è una cosa che avremo bisogno di comprendere, perché molti di noi sembra che possiamo domare il nostro linguaggio, effettivamente possiamo addomesticare la nostra lingua, possiamo evitarle di dire certe cose, possiamo modificare il nostro linguaggio, possiamo assumere un linguaggio estremamente gentile, anzi proprio con le persone abbiamo detto qualche volta che odiamo di più, possiamo mascherarci con il nostro linguaggio. Ma umanamente non può cambiare il nostro messaggio di comunicazione, non può cambiare il nostro linguaggio, perché al di là di quello che comunichiamo con le parole verrà fuori sempre la motivazione. È lo stesso, qualche volta ho fatto un esempio di quando una madre, cioè, cerca di rassicurare con un linguaggio positivo un bambino, quando lei ha più paura del bambino. E dice, stai tranquillo, però il messaggio non esprime lo stato d'animo interiore, quindi il bambino recepisce al di là del messaggio e tante volte noi parliamo con le persone, ma le persone più che quello che noi diciamo recepiscono quello che noi trasmettiamo. Ecco perché tante volte è strano, cioè noi non riusciamo a stabilire rapporti d'amore solamente parlando in un certo modo, ma abbiamo bisogno di vivere questo processo di guarigione interiore, di rinnovamento interno. Meraviglioso. Dicevo, se c'è un rifiuto, andiamo a un altro piccolo aspetto, vorrei meditare, se c'è un rifiuto della realtà, questo impedisce il contatto e blocca o distorce la comunicazione. Cioè se una persona a un certo punto della sua vita, solitamente questo avviene nell'adolescenza, e infatti è là proprio che si situano i peggiori disturbi psichici, se una persona a un certo punto, in un'estrema delusione, in un'estrema contraddittorietà, in un'estrema crisi della sua realtà, stabilisce un rifiuto totale contro la realtà, allora è chiaro che quando uno non vuole avere più contatto, lo stesso linguaggio, che è un mezzo di comunicazione, è un mezzo di contatto, risentirà di questo rifiuto. Infatti vedremo poi che in tante persone dove si instaurano dei disturbi gravi della personalità, anche psicotici, manca un linguaggio, o perlomeno questo linguaggio è molto distorto, è molto strano. Mi ricordo solamente una caratteristica di queste persone, cioè che hanno sviluppato proprio una crisi profonda di rifiuto della realtà, in cui nel linguaggio proprio non esprimono più niente, e infatti c'è proprio questa forma che si chiama di negativismo, quando voi le volete cercare di fare parlare, non vi dicono niente, assolutamente. Poi c'è una reazione particolare invece, quando voi ve ne state andando, è come se all'ultimo si sbloccano per un attimo e lanciano due o tre parole che sono realmente un tentativo di comunicazione. Però se poi voi ritornate e cercate di parlare, nuovamente si chiudono in questo mutismo E questo vi fa vedere come il linguaggio è stato così bloccato da traumi psichici, in quel caso veramente molto gravi, distorto da questi traumi, non possiamo approfondirlo, ma anche, questo per farci capire, quella è una situazione paradossale, proprio esagerata, ma nella nostra vita, che abbiamo ricevuto tanti traumi, tante ferite, abbiamo parlato in un modo e abbiamo ricevuto qualche cosa, tutte queste ferite hanno determinato un trauma grossissimo e una distorsione del nostro stesso linguaggio. Tanti di noi, senza per forza diventare psicotici, si sono richiusi in un mutismo. Hanno detto basta, non parlo più, perché ogni volta che parlo succede sempre qualcosa, non mi capiscono. E in effetti comunicare è un rischio. Qualcuno dice, allora qualcuno che è molto poco coraggioso dirà non voglio rischiare più. Perché? Ci sono tanti rischi nella comunicazione, ci sono tanti pericoli. E poi, come diceva poco fa Luciano, è molto importante che la comunicazione debba partire da una consapevolezza, da una conoscenza di se stessi. Tante volte noi comunichiamo senza avere in qualche modo una consapevolezza di quello realmente che abbiamo dentro, di quello che vogliamo dire. Cioè, può sembrare strano, dice sì, tante persone parlano con un disinteresse reale di quello che vogliono dire, cioè parlano solamente per passare il tempo, per parlare, per avere questa illusione di contatto, però non hanno realmente dentro una consapevolezza di che cosa loro stanno provando, di quello che vogliono trasmettere, parlano come una radio che si tiene accesa così, ma poi uno non sta neanche attento a quello che dice. E tante volte, purtroppo infatti, tante persone proprio per avere una comunicazione di questo genere finiscono per approdare a dei modelli strani, come per esempio il fatto di comunicare con un computer, con un mezzo, cioè è come se molte persone avessero risolto il problema della loro solitudine, cioè trovando un ascoltatore elettronico, un ascoltatore computerizzato che gli dà l'illusione di contatto, di scambio di informazioni. E ci sono tante persone che sono estremamente sole, estremamente incapaci di, per esempio, avere contatti, relazioni di amore, ma che poi se si mettono al computer, proprio sono più ancora perfette del computer quasi, cioè hanno stabilito questa comunicazione, questi loro bisogni, si sono proiettati proprio in un rapporto fortissimo con la macchina che gli dà un'illusione spesso di poter scambiare dati e di fuggire al loro senso di solitudine che tante volte li divora. Dicevo, questo ci fa comprendere come abbiamo bisogno di conoscerci in parte, non del tutto, ma per comunicare, e questo perché? Per evitare nel nostro comunicare degli atteggiamenti, degli aspetti che sono completamente sbagliati, come l'atteggiamento legalistico, come un atteggiamento formale. Vogliamo leggere semplicemente un atteggiamento di questo in Luca. Ci fa vedere come questo è un atteggiamento molto comune nella comunicazione, qualcosa che conosciamo tutti, ma vediamo di applicarlo a questa realtà. Luca al capitolo 6, al verso 41, cita quel versetto tanto conosciuto, ma che ci fa capire come tante volte noi non comprendiamo quello che abbiamo dentro e comunichiamo e ci relazioniamo con gli altri in una maniera sbagliata. E qui Gesù diceva, ora perché tu guardi il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non vedi la trave che è nell'occhio tuo proprio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello lascia che io ti tragga il bruscolo che hai nell'occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello. Cosa può significare questo? Lo comprendiamo tutti, ma applicato alla comunicazione. Che spesso nel comunicare noi non siamo consapevoli di quello che stiamo vivendo dentro, non siamo consapevoli dei nostri stati d'animo, non siamo consapevoli delle nostre problematiche, delle nostre amarezze, della nostra aggressività. E quindi non solo tante volte la attribuiamo agli altri mentre ce l'abbiamo noi, cioè pensiamo che sono gli altri aggressivi verso di noi, mentre siamo noi che siamo aggressivi verso gli altri, ma poi nel nostro relazionarci con gli altri, in realtà Cioè, finiamo per o esprimere giudizio o andare quasi per correggere in una maniera così di dire vedi questo, quell'altro, e quindi in qualche modo il fatto di non vedere quello che abbiamo dentro ci porta a una comunicazione che o l'altro non accetta spesso, ma tante volte che crea conflitti, che crea tensioni, che crea malintesi. Abbiamo bisogno di comunicare invece con una consapevolezza di quello che sono i nostri limiti, con una consapevolezza di quelli che sono i nostri problemi, senza metterci delle maschere formali. E lo leggiamo ancora in un altro versetto, in Matteo, al capitolo 12, al verso 34. Qui Gesù osservava una distorsione, un distacco, una non uniformità tra quello che era la motivazione interna, come abbiamo detto poco fa, e quello che era espresso dalle parole di certe persone, in questo caso erano i farisei, e proprio lui li apostrofava in una maniera molto dura, dicendo: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Cioè, allora un attimo, ma Gesù non era venuto proprio per i malvagi? Sì, lui era venuto per quelli che erano malati, solo che il problema, in questo caso dei farisei, non era il fatto di essere malvagi, ma il fatto di non rendersene conto. È questo che faceva sì che Gesù aveva questo atteggiamento un po' duro nei loro confronti, cioè apparentemente più duro di quello che poteva essere nei confronti di una prostituta, di persone che chiaramente la malvagità l'avevano espressa nella loro vita. Non è che Dio li amava di meno, queste persone, però il problema era che loro erano riusciti ad operare una scissione perfetta tra quello che era la loro motivazione egoistica, distruttiva, malvagia, precisa a quella probabilmente del povero disperato e del peccatore incallito, però erano riusciti a costruirsi una forma di linguaggio, una forma di comunicazione che prima di tutto ingannava loro stessi. E questa era la cosa tragica, non solo ingannava gli altri, ma ingannava loro stessi. Infatti Gesù li apostrofa e gli dice: ma come fate a dire cose così buone? Come a dire, Gesù avrebbe preferito che loro dicessero parolacce magari, perché questo avrebbe portato loro a una coscienza di peccato, ma loro dicendo cose buone, illudendosi che solamente prendendo un linguaggio buono erano buoni, cadevano in questa trappola estrema. Infatti poi Gesù va avanti e dice: poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Come dire, ma come avviene che da voi che avete creato questa specie di barriere, il cuore è marcio, però vi siete costruiti tutto un sistema di linguaggio che invece, e che poi in realtà, anche se è bello, Gesù poi dimostrò loro, cioè voi lo sfruttate solamente per il vostro egoismo, legate pesi sugli altri che voi non volete portare, e così via, non fate entrare voi nel regno di Dio, non fate entrare gli altri. Dice, siete come una pietra, disse qualcuno, messo su una specie di ruscello che non beve l'acqua, non la fa passare e non serve a niente, blocca semplicemente l'acqua. Ecco, allora Gesù continua e dice: perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo dà bene, dal suo buon tesoro trae cose buone. E questa è proprio una figura del credente, una figura della persona profeticamente rinata interiormente, che dal suo buon tesoro, qual è questo buon tesoro? Se non quello che Gesù stesso è venuto a mettere in noi. Non dalla nostra mente, perché la nostra mente possiamo costruirci un linguaggio bello, ma se non viene realmente arricchito da questo tesoro interno, anche se diciamo parole belle, le diremo con invidia, le diremo con provocazione, le diremo con sarcasmo, le diremo con tanti atteggiamenti, che non nascono dal nostro buon tesoro, ma l'uomo dà bene, dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie, diceva Gesù. E poi dice: ora io vi dico, e qua dobbiamo sottolineare questo, che di ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. È tremendo questo che Gesù sta dicendo. Di ogni parola oziosa che gli uomini avranno detta, renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Ma stiamo attenti a comprendere questo, perché sennò con tutte le parole oziose che noi diciamo ogni giorno, stupide, dovremmo veramente avere un giudizio così tremendo, veramente da non esserci possibilità di scampo. Ma è in riferimento proprio a quello che Gesù aveva notato nei farisei, cioè se voi continuate a dire parole che non sono la realtà, continuate a prendervi in giro, continuate a dire cose buone che vi impediscono di vedere il marcio che c'è dentro, queste parole che dite, anche se sono belle, saranno oziose perché non corrispondono alla realtà e saranno queste stesse parole che vi giudicheranno perché tutto questo linguaggio falso che avete preso che vi impedirà di vedere il bisogno reale di rinascita interna. È questo che Gesù voleva fare comprendere ai farisei in quel momento. Questo non ci deve creare l'ansia come dire, ah, forse ho detto una parola di meno, di più, di troppo, perché oziose ne diciamo tante parole, ma qua si riferiva a delle parole, a un linguaggio, a un modello di comunicazione che impediva a queste persone che quasi recitavano, anzi senza quasi, avevano preso una specie di maschera, di vedere il bisogno estremo di salvezza, di redenzione, i quali si nascondevano dietro le loro parole e siccome erano parole belle loro si pensavano belli, ma invece Gesù voleva che loro si rendessero conto del marcio che c'era dentro di loro, perché? Perché lui li voleva salvare, voleva dargli una vita nuova, ma loro non se ne rendevano conto. Ecco perché dice gli uomini dovranno rendere conto di quando hanno preso un linguaggio ipocrita, falso, per non vedere realmente cosa c'era dentro il loro cuore, perché diceva Gesù il cuore, la bocca parla dell'abbondanza del cuore, qua voi cosa avete fatto? Vi siete creati tutto qualcosa di bello e così avete pensato che in questa maniera il cuore diventa bello? Troppo facile. Questo è ignorare il problema, questo è curare alla leggera la piaga, metterci un bel cerotto sopra e pensare che tutto è guarito e che quindi questo linguaggio bello che vi siete creati, nella misura in cui vi impedisce di capire il cuore marcio che avete dentro, vi giudicherà. Le stesse parole che dite saranno delle parole purtroppo che vi condanneranno. Non era questa la volontà di Gesù, ma il loro atteggiamento farisaico, falso, ipocrita, purtroppo, avrebbe determinato questo. E allora, per concludere questa prima fase, comunicare, dicevo, comporta dei rischi, comporta dei conflitti, tant'è vero che molte persone non comunicano per paura poi di creare conflitti, allora ognuno si chiude nelle proprie posizioni. Creano dei malintesi la comunicazione, molte persone preferiscono non comunicare per paura di non essere comprese bene, paura del giudizio e della critica, molte persone non comunicano più con gli altri perché probabilmente una volta che si sono aperte hanno ricevuto un giudizio molto rigido, molto duro e allora hanno detto basta, non mi apro più, non comunico più. Magari si creano un diario e comunicano col diario, ma non comunicano più con le altre persone, il diario non li giudica quantomeno. Paura della distorsione, c'è quel gioco che si chiama il telefono senza fili, in cui uno dice una parola all'altro, l'altro poi la dice all'altro e poi alla fine arriva una parola completamente diversa. E tante volte succede così nella nostra comunicazione. Io parlo con un fratello, il fratello parla con l'altro e alla fine l'ultimo della catena riceve una cosa completamente diversa, proprio alterata nel significato, e poi dice, mizzica, ma il fratello Tizio questo pensa di me. Perché ognuno arricchisce la comunicazione con i propri elementi, di invidia, di gelosia, quindi la amplifica, la distorce, e alla fine, l'ultimo che arriva alla comunicazione, arriva un quadro così distruttivo, che veramente è un gioco veramente molto pericoloso, in cui il diavolo veramente si diletta a farlo nei gruppi, e l'effetto è però una sfiducia, una mancanza veramente di comunicazione. In molti, dicevo, in seguito alle svariate delusioni, si è creata una sfiducia nel valore delle parole. È come se persone che hanno sentito così tante parole, uomini sindacalisti, uomini politici, si parla, c'è un culto del linguaggio, ma poi quando si è visto che alla parola non corrisponde un'azione reale, un interesse reale, si crea piano piano nelle persone una sfiducia nella parola e questi sono ostacoli alla comunicazione, oppure tante volte si creano delle comunicazioni morbose, questo lo vediamo meglio, quindi ci fermiamo qui questo momento e non so se c'è spazio per qualche domanda.